Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pay. And who's gonna make it? E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la settima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Golden, Colorado.
E io sono un ancora quarantenato, ma non più stampellato, Alberto Cantù, da Usmate Velate, Monza Brianza.
Ciao Alberto, buongiorno.
Ciao,
in realtà questa per me, qua sono le, ancora non sono le 8 del mattino, vedi? Come va da
per
quelle
me
parti?
Sono le 4 del pomeriggio.
Vedi?
Va come va da tutte le parti. Mi piace questo cambio di orario, perché se ci avete ascoltato nelle puntate precedenti, sapete che noi di solito registriamo sempre il martedì, ma dopo, scusate il disturbo, questa volta abbiamo voluto giocare d'anticipo. Però fa strano.
Perché questa realtà, questa puntata, ci teniamo un sacco. Questa puntata ci teniamo un sacco perché tra tutti i discorsi che ci sono stati sia sul nostro Twitter, abbiamo fatto il sondaggio chiedendo di cosa volevate parlare, e soprattutto sulla chat di Adult Magazine, che incredibilmente oggi ha toccato 400 utenti che non vogliono venderci Bitcoin, ed è una cosa bellissima. C'era il dubbio su cosa fosse la 4-3, cosa fosse la 3-4, allora abbiamo deciso un pochettino di parlarne, di spiegare, di chiarire nei limiti del possibile via podcast, perché comunque il problema principale è che siamo senza immagini, quindi abbiamo questo piccolo problema. Però se tutto va bene dovremo pubblicare presto un articolo dove spieghiamo per filo e per segno cos'è la 4-3, cos'è la 3-4. Però qui, secondo me, questa è un'ottima introduzione a tutto.
Anche perché, ma qua saremo un po' più sull'applicato, nel senso che dopo aver introdotto entrambi i sistemi difensivi, poi andremo anche a vedere quali sono i giocatori difensivi che sono mossi in free agency, che magari cambieranno sistema, piuttosto che quelli che sono i massimi esponenti, massimi interpreti di ciascun ruolo.
Esatto. Quindi io faccio partire la musica sotto. Molto. Allora, due parole dal punto di vista proprio storico di cosa sia la 4-3 o la 3-4. Allora, soprattutto parliamo di front 7. Quindi il primo numero rappresenta rappresenta la D-line. Il secondo numero rappresenta quelli che sono i linebacker. Praticamente, quindi 4-3 ha i 4 defensive linemen e 3 linebacker. La 4-3 nasce con Tom Landry, che la già usava negli anni 50 con i Giants, quando allenava insieme a Lombardi, come evoluzione della 5-2. Noi parliamo che negli anni 50, 60, 70 si correva tanto, quindi avevi bisogno di una linea che andasse a bloccare quelle che erano appunto le corse. Negli anni 70, questa cosa continua negli anni 60-70, come già si inizia a passare alla 4-3 negli anni 60-70 per fermare le corse, ma soprattutto con l'incremento del passing game. Non a caso, poi arrivata la West Coast, si inizia a parlare di 3-4, che in realtà 3-4 ha un'origine primordiale addirittura negli anni 40, ma non andava bene per negli anni post-guerra, appunto perché si correva tanto. E invece negli anni 80, con la West Coast, dove tu hai c'è l'abitudine di colpire le zone corte, hai bisogno di un altro uomo in copertura, e da qui è arrivato alla 3-4. In realtà, ora come ora, il fenomeno è addirittura quello di passare dalla 4-3 alla 3-4, addirittura alla 3-3 in situazioni di nickel, o di 3-2 addirittura in situazioni di dime, eccetera eccetera. Quindi, appunto, perché si lancia tanto sul profondo adesso, vede con Mahomes e tutti gli altri, con soprattutto tutte le varie regole a favore del lancio lungo, con tutte le pass interference e cose varie, la nuova catch rule, eccetera, eccetera, ormai si può lanciare molto più profondo di prima.
Ma una cosa che tu hai dato per scontato, giustamente, però magari facciamo giusto consentimi proprio un minimo di specifica per magari chi non è troppo esperto. Perché Ema diceva che più uomini di linea ci sono, più è facile fermare le corse. E banalmente, perché l'uomo di linea è quello che ha le mani a terra, cioè parte con una 3 o una 4 point stance, vuol dire che ha 3 arti o 4 che toccano per terra, quindi parte basso, un baricentro più basso è più pesante e quindi può sconfiggere i blocchi più facilmente. Mentre linebacker parte da una 2 point stance, quindi è in piedi, è più atletico e quindi è più adatto a fermare i passaggi.
Esattamente. Bella grazie di questa cosa, perché uno non ci pensa mai, però effettivamente è il modo in cui si divide. Appunto, per quanto riguarda la linea difensiva della 4-3, la 4-3 abbiamo due al centro che sono i defensive tackle, uno in realtà nominalmente il nose tackle, che sta proprio davanti il centro, ma la principale differenza tra la 3-4 e la 4-3 è il numero di gap che si vanno di cui si è responsabili. Nella 4-3 originaria, base, non parliamo di cose che poi ovviamente la 4-3 sto per dire tunata, però penso che arriva qualcuno, scusa il disturbo, mi viene a picchiare, quindi dirò twiccata. Tornando seri, la difensa principale è il numero di gap di cui uno si occupa. Solitamente nella 4-3 ogni giocatore è responsabile di un gap. Cosa sono i gap? Sono i varchi tra gli offensive linemen. Se io sono il centro, alla mia destra ho due gap A, poi ci sono il guardie, sono B, C, eccetera, eccetera. Quindi ognuno ha un gap in maniera precisa. Responsabilità: ho solo un gap da coprire per il running back. Quindi solitamente c'è appunto un nose tackle, o defensive tackle, che sta sul centro, copre quel gap, poi ci sono poi tutti gli altri vanno a coprire B, C, eccetera, eccetera. Una cosa, appunto, quando diciamo che ci sono tre linebacker, una cosa molto simpatica secondo me è come vengono chiamati questi linebacker. Vengono chiamati un pochettino come tre porcellini, Will, Mike e Sam. Will sta per weak side, Mike è middle e Sam strong. Strong side è appunto il lato dove c'è solitamente il tight end o c'è il wide receiver aggiunto, dipende il personnel, per esempio. Quindi molto, in maniera molto chiara, cosa principale: ci sono defensive tackle, defensive end, che hanno compito di pass rush in questo caso, o anche di coprire le corse ovviamente, e poi ci sono invece i tre linebacker, ognuno di loro che va a coprire tre gap diversi o situazioni coverage, e ognuno va a coprire. Molto semplicemente, ognuno copre, ha responsabilità precise, l'identità è molto chiara, però funziona, sono tutti a base, funziona, è molto semplice. Il fatto che sia molto che ognuno ha una responsabilità non dà confusioni. Invece con la 3-4, e qua ti lascio a te, Alberto.
Con la 3-4 le cose cambiano, e cambiano parecchio, nel senso che, allora, 4-3 ovviamente sono 4 defensive linemen e 3 linebacker. Indovinate un po' quale sarà la proporzione nella 3-4. Ovviamente sono 3 defensive linemen, quindi 3 giocatori con le mani a terra, e 4 linebacker che invece stanno in piedi. Ora, l'unica difficoltà di questo discorso è che alcuni nomi tendono a intersecarsi, nel senso che con lo stesso nome si indicano posizioni diverse nella 3-4 e nella 4-3. Quindi andiamo a vederle. Ema aveva detto giustamente che la 4-3 è un one gap scheme, ovvero che a ogni giocatore ha la responsabilità di coprire un gap, e quello e basta, ed è un sistema in cui si penetra. Quindi anche gli uomini di linea, che sono, ricordiamo, due defensive tackle e i due defensive end, hanno il compito di penetrare, cioè nel senso, al momento dello snap tu vai più forte che puoi, cerchi di battere il tuo uomo e a sdraiare o il quarterback o il running back, a seconda di che giocata sia. Nella 3-4 le cose sono diverse, perché la 3-4 è un two gap scheme. Quindi partiamo dal centro dei tre uomini di linea. Abbiamo il nose tackle vero e proprio. Questo è l'ancora di tutto il sistema. Perché? Perché è colui che deve chiamare un double team. Deve essere talmente grosso e talmente forte che non basta il centro per fermarlo. Serve anche l'aiuto di una guardia. Quindi il nose tackle, come suggerisce il nome, si mette davanti al centro, in quella che si chiama zero technique, e ha bisogno e richiede, è talmente forte da richiedere un double team. Quindi abbiamo due giocatori sul nose tackle. Allarghiamoci e abbiamo due defensive end. Anche qui defensive end, se vi ricordate, è il nome dei giocatori più esterni della linea da 4 nella 4-3 che devono penetrare. I defensive end della 3-4 invece non penetrano. Anche loro, come il nose tackle, richiedono un double team tra guardia e tackle. Quindi devono essere più grossi, meno agili, perché devono essere, non hanno bisogno di arrivare al quarterback necessariamente, però devono chiamare anche loro dei double team. Quindi abbiamo questi tre giocatori grossi, fisici, cattivi, che chiedono i double team, e quindi chi è che va poi a prendere il running back, se stiamo parlando di corse? I due inside linebacker. Quindi ne avevamo tre di linebacker centrali, diciamo, nella 4-3, qui sono due, e hanno il compito di salire e andare a colpire il running back. Sugli esterni abbiamo i due outside linebacker, che sono i pass rusher del sistema. Quindi questi due stanno in piedi e sono, diciamo, il surrogato per certi versi dei defensive end nella 4-3, nel senso che sono quelli che hanno i compiti primari di pass rush. Quindi nella 4-3 ad attaccare il quarterback solitamente ci vanno i defensive end, nella 3-4 sono questi due outside linebacker, che sulle corse invece hanno solo compito di contain e force, ovvero sono i giocatori che impediscono al running back di andare verso l'esterno. Allora, facciamo un po' di nomi. Nose tackle, pensate a Snacks Harrison, dei ex Detroit.
Io penso a Domata Peko, uomo samoano gigante. Esatto. Dalla panza impressionante.
Esatto, perché non hanno bisogno di essere grossi, devono essere solo pesanti, devono essere impossibili, dei barili, cioè impossibili da spostare in ostacle. Pensate anche a Lotingata dei Ravens. Per quanto riguarda i defensive end della 3-4, JJ Watt, che è vero che va a pressare il quarterback, ma è gigantesco. Lo fa perché è un uomo di una forza mai vista. Per quanto riguarda l'outside linebacker, pensate a Von Miller. Credo questo sia l'esempio più, il caro Von Miller.
Anche a Kalimek.
Sì, anche lui. E qual è la differenza? Perché Emma vi diceva che la 3-4 è più adatta a difendere i passaggi? Perché abbiamo quattro linebacker, quindi quattro giocatori in piedi, che a turno possono droppare, altro inglesismo, in coverage. Quindi capita anche a Von Miller ogni tanto di arretrare e difendere due passaggi.
Se vi andate a vedere il championship game del 2016 tra i Broncos e i Patriots, c'è Von Miller che, come dice, droppa in coverage, quindi torna in coverage, e quasi intercetta intercetta Brady, solo che stava portando il pick six ma scivola, su un passaggio per Gronk. Classico, cioè uno che pensi faccia solo il pass rush, in realtà no. Quindi, altra cosa che abbiamo forse dimenticato di dire è che il fatto che tu usi 3-4, 4-3 non cambia quasi completamente quello che è la situazione di cui parlavamo settimana scorsa, di quello che sono i defensive back. Il sistema sarà sempre cover 1, cover 2, cover 3, cover 6 cloud, qualunque cosa, man to man, rimane. Il tipo di lavoro che devono fare i linebacker è il diverso, questo sì, però sono due cose quasi intercambiabili ma strettamente correlate. Quindi uno può giocare 4-3 con la cover 3, ma può giocare anche la 3-4 in cover 3. Ci sono tutta una serie,
esatto,
ci sono regole diverse, assegnamenti diversi. Un'altra cosa fondamentale è che la 3-4... Se io sono un quarterback, non ho la più pallida idea di quello che mi sta arrivando, perché è molto, in inglese, esatto, è disguise. Quindi io non so esattamente cosa andrà a succedere. Perché può essere che i linebacker vengano a farmi pressione, come non vengono a farmi pressione. Magari arrivano solo nose tackle e defensive end, cercano di bloccarmi, cercano di fare pressione. In realtà poi mi arrivano quei tre, più il linebacker, più un inside linebacker che a un certo punto ha deciso di fare anche lui blitz. Vai.
No, volevo solo, per completare il tuo discorso, dire che c'è i compiti della difesa, quello che la difesa deve fare, sono gli stessi tra 3-4 e 4-3. Cioè la difesa deve sempre difendere dalle corse, difendere i passaggi corti, da quelli lunghi. È il come e il chi che cambiano, cioè il come questi compiti vengono svolti e chi li compie. E quindi infatti, come dicevi tu, Emanuele, 3-4, che come diceva Tim Ryan, nella 3-4 nessuno sa chi arriva né da dove arriva in pressione. Se ci immaginiamo ad esempio i Broncos, possiamo vedere Bradley Chubb e Von Miller, che sono gli outside linebacker, che droppano entrambi in coverage, e poi i due inside linebacker, fammi due nomi perché non mi vengono in mente al momento, Ema.
AJ Johnson e l'altro Chetto Davis, ma che non gioca più, è complicato.
Ok, comunque, capito, il discorso è che ci si può sbizzarrire nel modo di portare pressione, di bilanciare pressione e pass coverage, quindi è un sistema molto molto complicato, molto più complicato se vogliamo, ma se eseguito bene è più efficace, però espone anche a rischi di comunicazione piuttosto che rischi di che qualcosa vada storto, mentre la 4-3 è più elementare.
Assolutamente,
da un certo punto di
vista. Ma anche per un altro motivo.
Elementare in NFL.
Ma anche per un altro motivo, ok, fra l'altro, se volete immaginarmi, volete immaginarvi cosa sia una 4-3, i Panthers con Luke Kuechly, Luke praticamente era per me, prima adesso si è ritirato, il vero Mike, uno tutto d'un pezzo, un quarterback in difesa, quello è come mi immagino io il Mike. Un'altra cosa è che essendo una 3-4 è molto complicata da gestire, soprattutto dal punto di vista di personnel. Sentite un campanellino, è il mio cane, così se sentite un rumore strano, è il mio cane che gira. Per
c'è anche il mio, ma dorme, quindi...
Ecco, beato, il mio si è appena svegliato con me. Soprattutto da un punto di vista, la 3-4 è molto complicata da gestire, soprattutto da un punto di vista di personnel. Al high school e anche al college tantissime squadre giocano in 4-3, appunto perché è molto la responsabilità, filosoficamente la responsabilità è una, hai una cosa da fare, due cose da fare, non più di questo. Se sei il Sam, quindi sai che devi fare lettura gioco di corse, se no mi marco il tight end. Se sono il Mike, mi leggo il gioco di corse, in caso, se sono in coverage, do un'occhiata, vedo se devo correre o meno, vado in zone, vado in coverage. In caso, se sono in man-to-man, il running back è mio. Se sono il wheel, mi leggo il gioco di corsa, in caso mi devo o coprire la flat, oppure a un certo punto devo andare dall'altra parte a coprire, dipende dalla situazione. Sono molto più facili degli assignment, delle responsabilità dal punto di vista, al controllo della 3-4. E soprattutto, visto che sono molto più facili, al college, all'high school, un sacco di gente gioca 4-3. E questo ha due vantaggi. Ma allo stesso tempo anche svantaggio. Il vantaggio è solido. Cioè, anche se hai due cretini e gli dici tu devi fare questo, questo e questo, loro lo fanno, ok?
Beh,
cioè, non devono...
Scusa, ma poi intervengo.
Va bene. L'altro è che se devo andare al draft, un sacco di gente già sa giocare quella cosa. Non ho problemi, posso prendere, è molto più facile, c'è molta più gente che è un defensive end della 4-3 che è un defensive end della 3-4. E da qui arriviamo alla situazione free agency di cui parleremo dopo.
Il discorso che, allora, visto che, cioè, noi quando usiamo certi termini, un certo registro, ad esempio, è troppo semplice, non vogliamo dire che sia semplice giocare, non so, Will in una linebacker in una 4-3, è che concettualmente è meno provocante.
Esatto, bravo, no, esatto.
Va a toccare degli skill set diversi, perché comunque anche la capacità di lettura è una skill set, posto che, come l'esempio che faceva Ema, ad esempio, di Luke Kuechly, è un giocatore cerebrale come pochi ce ne sono stati, giocava come Mike in una 4-3.
Sì, sì, sì,
sì,
sì.
Perché il Mike è quello che innanzitutto deve essere abbastanza mobile da coprire il centro del campo se si abbassa in coverage. E poi deve essere, praticamente è il, come diceva Ema, il quarterback della difesa, cioè quello che mette tutti al posto giusto. E ci sono dei video incredibili di Luke Kuechly che chiama lo schema degli avversari 5 secondi prima che l'azione inizi. Quindi facile, capiteci cosa intendiamo quando diciamo che un sistema è facile rispetto a un altro, diciamo che è meno cervellotico, se vogliamo.
Esatto, è meno cervellotico, è più... Sì,
istintivo?
Effettivamente Esatto, è più istintivo, è più che ci sei cresciuto. Io la voglio mettere anche in questo. È più semplice e ci sei cresciuto, perché ci hai giocato all'high school, ci hai giocato al college. Ci sono college e squadre di high school che giocano anche la 3-4, ma il problema è appunto che avendo due responsabilità è molto più complicato. E quindi sì, hai gente per giocare la 3-4 hai bisogno di gente molto, hai bisogno di gente d'elite. Mentre per giocare
sai
la 4...
Ma a proposito di questo discorso, il vantaggio e svantaggio della 4-3, cosa ne pensi? Che secondo me la 4-3 è più low risk, low reward. Nel senso che c'è il problema è che devi arrivare poi a portare pressione con 4, tolte le situazioni di blitz. E se quei 4 non sono di alto livello, allora diventano problemi. Mentre se quei 4 sono di altissimo livello, e penso ad esempio ai 49ers di quest'anno, la linea dei 4 dei 49ers, o meglio ancora forse alla linea difensiva dei Giants nel 2007, quella che ha impedito ai Patriots di Brady di fare la stagione perfetta, e allora lì si inizia a divertirsi, perché se tu con i 4 davanti riesci a portare pressione costante, ne hai gli altri 7 che hanno già i loro compiti e stanno belli quatti quatti in coverage, allora hai veramente il potenziale per far rumore.
Ma ti dirò di più, tu pensa ai Chiefs. I Chiefs hanno giocato 3-4 negli ultimi anni, è arrivato Spagnuolo, ha detto, voi giocate 4-3, avete una sola cosa da fare, la facciamo veloce e la facciamo bene. Hanno vinto il Super Bowl. Poi possiamo parlare del fatto che c'è Mahomes e Matthews, che praticamente ha giocato veramente ovunque. E da quel... Però, filosoficamente, per dare una base, la possiamo dire in questo modo. La 4-3, come dicevi correttamente tu, e io sono perfettamente d'accordo, la 4-3 è solida. Però non ti permette. Se devo dare un punteggio da 1 a 10, la 4-3 è 7,5-8. Ma va bene. Mentre la 3-4, cioè se pensate alla difesa di Fangio la pensata alla difesa di Fangio di 2 anni fa con i Bears, quella difesa era assolutamente una bomba. Ed era una 3-4, ma ha impiegato anni ad arrivare ad essere così forte. Solitamente, ad esempio, le squadre di Fangio impiegano anni per essere forti. Perché? Perché hai bisogno, prima cosa, di imparare bene il sistema e hai bisogno del personale giusto. Quindi è più complicato. Ci sono un sacco di squadre che, secondo me, potrebbero tranquillamente passare alla 4-3 ed essere probabilmente più forti. Vedasi i Chiefs, che appunto hanno cambiato. Poi ci sono casi come la 4-3 di 49ers, che hai quei 4 davanti che sono delle bestie. Da quando hanno perso Buckner, giusto?
Sì.
Hanno perso DeForest Buckner, ok. Per un momento ho detto sicuro.
Però
sì,
l'hanno perso, sono privati anche perché comunque erano abbastanza coperti, perché avevano una rotazione, giocavano in 4 ma avevano una rotazione di 5-6 giocatori di alto livello, e quindi avevano anche la possibilità di mantenere quel livello di prestazione per tutta la partita.
Assolutamente. Comunque funziona, c'è la difesa dei 49ers che viene chiamata, era 9 wide. 9 cos'è? Esatto, line cos'era? Che stavano talmente larghi, stavano a giocare così bene in maniera affiatata, che ognuno sapeva cosa fare, che giocavano talmente larghi che in realtà il defensive end stava praticamente sul tight end.
Quello però è mai uno schema, cioè nel senso non è una variazione della 4-3, nel senso in cui i defensive end giocano una 9 technique, che praticamente è un bel po' in là oltre il tight end, per capirci quanto partono larghi. Quindi questo ha una serie di compiti, cioè richiede una serie di compiti diversi a tutti e 7 i giocatori davanti. Però cioè, anche lì è questione di personale, di avere quello giusto.
Questione di personale, soprattutto è che la 4-3 ci ha giocato talmente tanto che se vuoi fare dei piccoli, molto tra virgolette, aggiustamenti, li puoi fare qua on the fly, oppure è complicato da dire, perché non dire che è più facile, ma non è facile, però è più facile.
Però Ema,
dica.
Secondo me è vero in linea teorica, però anche partendo da una 4-3 come filosofia di base puoi essere parecchio parecchio creativo. Ad esempio, mi viene in mente, a parte Mike Zimmer, ma lo stesso Spagnuolo è uno che blizza tanto.
È
cioè,
vero.
Le situazioni, cioè, quindi non è che per la 4-3, perché non è che per la 4-3 allora giochi sempre così. Anzi, tralasciando che nei terzi down, in situazioni in cui si va a blizzare, cioè a portare pressione volontariamente sempre, le cose cambiano ancora, ma già, anche dalla 4-3 puoi fare delle cose divertenti.
Assolutamente,
e essere
no.
creativo.
Assolutamente. La questione appunto è il quanto puoi, con la 3-4 puoi essere ancora più creativo, creare tutta una serie di trappole per le guardie, tutta una serie di cose che si possono fare.
Banalmente, giocatori più ibridi, che sono fisicamente degli ibridi. Cioè, a Von Miller puoi chiedere di droppare in pass coverage. Chiederlo a... neanche Nick Bosa, chi è che mi potrebbe venire in mente? Aiutami, ma un 4-3, un defensive end della 4-3 devastante, ma più pesante. Non so, DeMarcus Lawrence, per dire, dei Cowboys. Peserà 20, non so, 10-15 kg in più di Von Miller. A DeMarcus Lawrence gli chiedi di andare a pigliare il quarterback, che ogni tanto può anche abbassarsi per portare qualche trappola, diciamo.
Ma non è quello
ma
che
generalmente
fa.
No, esatto.
Regola generale, più o meno. Se sei più pesante, sei più lento. Molto...
sembra strano, ma incredibile, ma... funziona così.
Poi ci sono casi che per quanto sei pesante corri 4-3, ma non tutti quanti sono Simmons. Stavo per dire qualche cosa, ma me la sono dimenticata.
Posso dirtene una io, Ema, per chiosare, diciamo, sulla teoria?
Vai.
Che a Bill Belichick qualche anno fa, credo ormai un 5-10, gli dissero... Coach Belichick, lei è uno dei più grandi esponenti della 3-4. Lui dice, con la solita flemma che ha quando parla ai giornalisti.
It's not true.
Cioè, proprio quando ti risponde, esatto, così ti fa sentire una merda per la domanda che hai fatto.
We are thinking to Cincinnati. No. Cincinnati.
We're on to Cincinnati. Gli disse, no, guarda, noi non usiamo né la 3-4 né la 4-3, o meglio, lo usiamo tutte e due. Nel senso che ormai la NFL sta arrivando verso un livello di fluidità per cui parlare di 3-4, 4-3 è quasi troppo semplificante. Noi l'abbiamo fatto per portare, diciamo, una sorta di introduzione, però ci sono tanti di quegli adjustment. Consideriamo anche il fatto che cioè la 4-3 e la 3-4 sono quelle che si chiamano base defenses. Base nel senso che è il personale base, quello che vai a schierare in situazioni, diciamo, di primo e secondo down, teoricamente. Ma ormai si dice che la nickel è il nuovo base. Nickel, tolgo un linebacker, metto un cornerback o una safety per contrastare ancora di più i passaggi. E visto che le squadre in NFL giocano ormai quasi sempre con tre ricevitori in campo, la 4-3 e la 3-4 pure si vedono sempre più di rado.
Assolutamente vero. Sempre in quella intervista, che era una cosa, stavo per dire qualche cosa, stavo pensando esattamente a quella in realtà. In quella intervista diceva che la vecchia difesa base occupa solo il 15-20%, poi il resto dipende. Non a caso nel Super Bowl di Patriots contro i Rams, Belichick ha praticamente vinto la partita nel momento in cui ha usato la 5-2, mettendo quello che viene chiamato bare front. Quindi ci sono 5 giocatori a bloccare le corse e solo 2 linebacker.
Spiegaci, ma perché ha funzionato contro l'outside zone dei Rams?
Perché outside zone, appunto, l'outside zone, i giocatori si provano a spostare, ma ci sono a leggere i gap. Se tutti i fottuti gap sono chiusi, non puoi andare da nessuna parte. Però devi soprattutto perché c'era Gurley che non correva e quindi era ancora più facile, quindi non avevi tutta la possibilità. Vedi, non posso dire neanche The Bootleg perché non posso, se no non faccio pubblicità, perché già siamo su The Bootleg. Va bene, dirò qualche... non posso fare neanche una play action perché tanto Gary non correva ed Anderson era Anderson che praticamente...
pesava 180 kg.
Che praticamente mangiava torte fino a 3 settimane prima e poi... Ma sì, vuoi andare al Super Bowl?
Nonostante comunque abbia fatto tipo 180 yard con i Cowboys.
Assolutamente.
Una o due partite prima. E sì, no, comunque... cioè, ripeto, a me preme sempre questa cosa: prendete i nostri discorsi come un'introduzione a temi che sono estremamente più complicati, ed è questa la cosa bella, che da queste basi c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare quando si segue la NFL da un punto di vista con un occhio un po' più tattico e analitico. C'è sempre una sfumatura diversa da quella che pensavi di sapere. Anche io e Emanuele, prepararci a questa puntata, abbiamo riscoperto o scoperto cose nuove che prima davamo per scontate e magari erano sbagliate oppure non erano complete. Questa è la cosa bella di quello che ci piace fare, che speriamo di invogliarvi a fare anche voi.
Per fare un esempio, è che noi stiamo parlando di fisica quantistica, perché il football praticamente è la fisica quantistica degli sport dal punto di vista tattico, e però noi siamo alle elementari, quindi dobbiamo cercando di... E anche noi, certo, ancora la fisica quantistica non è che si capisce, tutti quanti la capiscono in maniera eccellente. Noi
io ho fatto il primo corso. Quinta elementare.
Assolutamente, abbiamo fatto il corso alle superiori, quello speciale per gli studenti, quelli proprio appassionati. Cioè, quasi. Esatto, ti sa il corso quello per... Ma se proprio vuoi puoi fare quel corso speciale del pomeriggio... Però parliamo che sono cose che anche noi certe volte non capiamo, soprattutto perché non siamo allenatori, no? Anche se fossimo allenatori probabilmente non potremmo capire quello che gli allenatori di NFL stanno combinando certe
Infatti,
volte. Quindi...
Emma, posso raccontarti questo aneddoto? Che ieri sera ho partecipato a, perché non avevo nulla da fare, a un webinar tenuto da un allenatore italiano che insegna in Germania, che allena in Austria, e alla fine della lezione era un po' più incentrato su aspetti gestionali piuttosto che sul training, però a fine lezione diciamo io ho fatto una domanda, ho detto ma se io volessi aumentare, cioè so abbastanza cose, se volessi aumentare ancora di più c'è qualche testo, qualche libro che fa? E mi fanno no, perché ognuno la fa a suo modo, cioè nel senso, perché non c'è un solo modo di, ma neanche di chiamare le stesse cose, le stesse azioni, gli stessi movimenti. E quindi è una cosa che in continua evoluzione, quello che era vero 5 anni fa non è più vero oggi, non sarà vero tra un anno per i ritmi che ci sono. Quindi è sempre in evoluzione, sempre, secondo me, incredibilmente interessante.
Assolutamente vero. Mi è venuto in mente, mentre lo dicevi, l'intervista di Gruden, quando faceva lavorare per ESPN, a Wilson, che ha cambiato sistema al college, ha cambiato allenatore e sistema, e ha dovuto imparare la stessa formazione con 2 sistemi diversi, che hanno nomi totalmente diversi. Mi è venuto in mente questa cosa, che ognuno la chiama come vuole chiamarla, anche come abbiamo chiamato noi i gap. No, i gap dovrebbero essere gli stessi.
La technique
è diversa. C'è gente che non la chiama... c'è 0, 1, 2, 3, eccetera,
questo
eccetera.
Non lo so, Emma.
Io sono nelle mie ricerche, ho cercato, eccetera. Ma perché tu usi 40? Perché? Poi ho cercato...
No, 40, quello con le due cifre è l'allineamento dei linebacker, perché prevede anche la profondità. Capito? Il linebacker ha due coordinate, mentre l'uomo di linea difensiva è sulla linea difensiva, quindi sull'asse delle Y, facciamo, è al punto zero. Il linebacker è più profondo, è più in alto, e quindi ha bisogno anche di un'altra cifra che gli dia a quante yard deve stare dalla linea di scrimmage.
Ci sono un sacco di cose che ho imparato on the fly. Questa cosa io non la capivo. Meglio, comunque. C'era in uno dei libri che sono andato a cercare, c'era anche proprio scritto che ogni coach difensivo può chiamarla in maniera diversa. Ognuno se la chiama e se la suona come vuole. Ma appunto dicevamo, siamo incredibilmente a 33 minuti, siamo molto più prolissi di quanto pensavamo,
esatto, pensavamo di non arrivare a 20, siamo arrivati a 33.
Come dicevamo prima, uno dei problemi della 3-4 è trovare gente d'elite che giochi per la 3-4. I spostamenti in free agency sono ovviamente per entrambe le difese base, ma recentemente, cioè questa free agency, un sacco di gente si è spostata da 3-4 al 3-4. Mi vengono due nomi in mente, proprio Campbell. Non so se è Campbell o Campbell.
Ma l'importante è che è il nome più bello del mondo, che è Calais, cioè che è un afroamericano. Però non so da dove venga, da che stato venga, però che si chiami Calais, come la città nel nord della Francia, mi ha sempre fatto molto ridere.
Vero. E lui è un defensive end della 3-4, veniva dai Jaguars, che hanno detto, Oggi noi facciamo pulizia, l'hanno scambiato per una quinta, credo. È andato ai Ravens. Follia. E anche Ravens è arrivato Derek Wolf, defensive end dei Denver Broncos. Per poco, però lui, un altro che di quelli che metteva tanta pressione al quarterback, in realtà, se vi ricordate la... se andate a vedervi, io me la ricordo come se fosse ieri, i playoff dei Broncos quando sono arrivati al Super Bowl, Wolf era praticamente un assassino che andava a cercare il quarterback pure lui, per quanto in realtà fosse un defensive end alla 3-4, però metteva tanta pressione e bloccava tanto bene le corse. Anche perché c'erano altri due outside linebacker, c'era Walk... Ware, DeMarcus Ware... Walker e l'altro, c'era DeMarcus Ware e Von Miller, che praticamente hanno fatto strage quella volta, però
che roba.
E comunque un altro comunque della 3-4 che è stato preso, pagato 8 milioni, cioè non l'hanno, però sono sempre 8 milioni. E un sacco di movimenti ci sono stati. Un altro è Quinn, che in realtà lui è un defensive end della 4-3, però è andato un sistema della 3-4 dei Bears. Ecco un'altra cosa, un sacco di giocatori hanno problemi ad adattarsi ai diversi sistemi, o meglio, alla 4-3 più o meno si sistemano tutti, sanno più o meno cosa giocare, perché comunque nella vita l'hanno giocata. Un sacco di giocatori dal passaggio a 4-3 a 3-4 invece hanno un sacco di difficoltà. Se certe volte dici che alcuni giocatori, ma l'anno prima era fortissimo, e adesso quest'anno, come dicono a Palermo, scacò, sì, magari c'è un problema dal punto di vista proprio a parte fisico, ma c'è un
punto
perché di vista
esatto, devono cambiare peso, Eman. Quello non è una scemata. Cioè, per passare da defensive end alla 4-3 a outside linebacker nella 3-4, devi perdere peso, recuperare mobilità e allenarti in modo diverso. Secondo me non è neanche da sottovalutare, a parte quella questione di acume tattico, questa cosa per il cambio di modulo.
Verissimo. Altri che sono passati
di più sul tattico. Allora, innanzitutto permettimi di tornare un attimo su Campbell. Secondo me i Ravens hanno fatto una rubata incredibile, perché nonostante Campbell abbia 33, vada per i 34 anni, è sempre stato molto integro dal punto di vista fisico, e anche solo per la leadership che porta. Cioè, dopo 6 mesi che era a Jacksonville, avevano già eletto sindaco di Saxonville, quell'anno in cui la difesa di Jaguars era un'ira di Dio. E quindi secondo me i Ravens stanno facendo le mosse giuste, portando pezzi grossi. C'è anche Wolf, è un giocatore molto fisico, perché i Ravens sono la squadra che blitzano di più, ma proprio per distacco. Blitzano sul 50% delle giocate. Blitzare vuol dire portare un uomo in più dei 4 soliti pass rusher. E quindi secondo me i Ravens faranno cose molto 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 interessanti anche l'anno prossimo dal punto di vista difensivo. Di nuovi, Ema, c'è Linval Joseph, che è andato ai Chargers, partendo dai Vikings, che Linval Joseph è il classico one technique, quindi quella sorta di defensive tech, di nose tackle della 4-3. Anche lui un po' in là con gli anni, però bel colpo, secondo me, a cifre contenute. E poi, Ema, secondo me c'è il giocatore che non si è ancora mosso e che è il più interessante, secondo me, di questa free agency, che è il buon Jadeveon Clowney, che è il giocatore che fa proprio il caso nostro per il discorso sul passaggio da 3-4, 4-3, eccetera. Perché Clowney è stato preso con la prima scelta dei Texans, che lo hanno messo principalmente a giocare da outside linebacker. Clowney era un prodotto raw, cioè crudo proprio, cioè ancora acerbissimo, però è un mostro, cioè fisicamente è il prototipo ideale di qualunque sistema difensivo. Ha fatto tanta fatica, poi è andato inizialmente, poi si è riassestato su ottimi livelli, poi è andato ai Seahawks a giocare in una 4-3, in cui comunque però lo mettevano in diversi posti, perché la cosa strana di Clowney è che è molto meglio a blitzare che a attaccare il quarterback normalmente, perché quando tu sei outside linebacker o defensive end, sei uno contro uno col tackle, lì è una battaglia di tecnica che Clowney spesso ha perso, anche nonostante i miglioramenti che ha avuto. Mentre quando blizza e quindi parte da dietro e sfrutta il suo atletismo, è devastante. E poi Clowney è un giocatore incredibile nella difesa delle corse. Andatevi a vedere qualche video, perché è incredibile. Non so, ma tu dove lo vedresti e magari in generale cosa ne pensi di Clowney come giocatore?
Clowney fisicamente, come si dice da queste parti, un freak. Proprio... Athletic freak. Dove lo vedo? Più o meno ovunque. Come dicevi, hai detto perfettamente tu. Uno dei problemi che è, dopo quanti anni è? Sono ormai 6 anni, 7, 8 anni.
Perché nel 2000... No, lui è stato nel 2014-15, prima scelta.
Oh no, prima di quello.
No. Massimo 2014, cioè minimo 2014. Perché il suo contratto rookie è scaduto prima dell'anno scorso, se non sbaglio.
Vado a cercare, guarda. Comunque, secondo me lui può andare davvero ovunque. Lui ha 27 anni, quindi sì, probabilmente 5 anni.
E ha perso un anno per
infortunio. 2014, giusto? 2014. Dove lo vedrei? Più o meno ovunque, perché la verità è che può giocare davvero ovunque. Non lo potrei mettere, sì. Secondo me lui ha limitazioni dal punto di vista tecnico. Sull'uno contro uno. Però se lo usano, se fanno una difesa dove... Una 4-3 dove il Sam... Io lo vedo come Sam, più di... Va in sistemi molto... appunto perché dobbiamo pensare che la 4-3 sia... Oh, faccio questo solo e basta, che nel frattempo si è evoluta. Io lo vedrei tanto bene un sistema 4-3, però la squadra non è che lo paga.
Cioè, se va... quello il problema.
Perché lui è uno... Sì, è uno che tiene molto i soldi. E meno...
Lui ha detto che voleva... uscire da questa free agency come il defensive lineman più pagato di sempre. Il problema è che, caro mio, non hai mai messo numeri o prestazioni tali da meritarsele. Le squadre hanno giocato al ribasso, quindi lui è ancora senza squadra per quel motivo.
No, se vuole venire Broncos, cioè... non credo che vada bene proprio per i Broncos. Però cioè, si trova qualche cosa da fare. Va.
Guarda, il buon Vic Fangio, secondo me è un modo per usarlo, lo trova. Il problema è economico. Facciamo così, dove lo vedremmo bene... senza pensare al salary cap, che forse è più meno utile ma più semplice.
Sai dove lo vedrei tanto bene senza salary cap?
Mm-hmm.
Da BB.
Ci ho pensato anch'io.
Quell'uomo, perché Belichick, che per quanto uno possa odiarlo eccetera eccetera, è uno che usa i giocatori negli schemi, non usa gli schemi per i giocatori, è i giocatori per gli schemi. E lui si ricorda schemi degli anni 40. Quell'uomo è una cosa, una macchina. Qualcosa per lui la trova. Mi è venuto in mente la prima cosa che ho pensato. Prima cosa che ho pensato.
No. Ma anche perché Macebelici, che è un fenomeno nell'andare a pescare nel sacco della spazzatura dei vicini di casa e trovarci fuori le pepite d'oro, perché l'ha fatto troppe volte ormai in passato. Ad esempio mi viene in mente, prendiamo il caso Massimo, cioè Randy Moss, ok, che era un talento di un'altra... di un altro universo rispetto a Clowney, però Randy Moss non lo voleva nessuno perché faceva casino, è arrivato ai Patriots e... and the rest is history. Quindi Clowney, soprattutto per il fatto che è un giocatore molto ibrido, difficilmente classificabile, nel laboratorio di Belichick un posto lo troverebbe. A me, se no, piacerebbe vederlo ai Titans per un motivo molto semplice, che è che l'attuale head coach dei Titans è Mike Vrabel, è quello che è riuscito a sbloccare il potenziale di Clowney, perché Vrabel è andato come coach dei linebacker ai Texans, ai tempi, ed è riuscito a tirar fuori il massimo da Clowney. Texans giocano ancora una 3-4, hanno perso Jurrell Casey, che erano dei pezzi pregiati della loro linea, quindi io lo vedrei molto molto bene ai Texans.
Titans.
Titans, ci siamo capiti.
Sì.
Non è luna di notte, ma comunque i nomi li sbagliamo lo stesso in questo
podcast. Ma poi non sbagli, perché i Texans in realtà, i Titans erano esatto. Gli Oilers, quindi lapsus
collegato. Voi non l'avete capito, ma aveva senso il mio lapsus.
E un altro che è passato, tu non puoi non parlarmi di Fowler.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, Dante Fowler si ritrovò ad Atlanta. Cosa, una selva oscura che è la difesa di Atlanta. Dio. Cioè,
si infortunerà a day one, guarda. Entra all'OTA.
Allora, fammene parlare senza entrare troppo nel discorso difesa di Atlanta, sennò poi mi si rovina la giornata. Dante Fowler è stato scelto dai... È un altro esempio di come il cambio di sistema possa portare dei benefici a un giocatore, perché Fowler è stato scelto con la prima pick... non assoluta. Prima pick dei Jaguars 3-4 anni fa ormai. Ha faticato nella 4-3 dei Jaguars, è andato ai Rams e anche grazie al fatto a giocare da outside linebacker e anche sfruttando il fatto che in mezzo c'è Aaron Donald e quindi spesso viene raddoppiato, triplicato, quindi Fowler, gli uno contro uno che ha giocato, li ha giocati bene, è un buon giocatore che i Falcons sono presi per, senza spendere cifre insensate. Lo vedo mediamente bene ad Atlanta, se a patto che si compri un altro, cioè si prenda in qualche modo un altro pass rusher dall'interno, perché noi abbiamo Grady Jarrett, sottovalutatissimo, ma diciamo è mini Aaron Donald, mini ma comunque mini Aaron Donald, che comunque i double team li attira. Se oltre a Fowler ci fosse qualcun altro a approfittarne, la nostra linea potrebbe finalmente essere presentabile. So, Emma, tu avresti voluto, che ne so, che i Broncos lo prendessero come giocatore?
No, noi abbiamo bisogno di un, noi abbiamo bisogno di un altro defensive end da 3-4, però defensive end, quindi un altro che prenda il posto di Wolf, perché abbiamo firmato Harris, ma manca un altro al centro, perché siamo con Casey, Harris e uno che abbiamo preso l'anno scorso, di cui non mi ricordo in questo momento il nome, Dremont qualche cosa. Vedi che uno con la mia memoria, la memoria fa schifo, cioè i nomi non li so.
Però ma tu al prossimo draft andresti, prima scelta per i Broncos andresti defensive line piuttosto che cornerback,
wide receiver okay. Tutta allora, la vita spister, allora abbiamo bisogno di un fottuto spister, poi magari un IDL si trova da qualche parte, anche perché abbiamo un botto di scelte, quindi.
Perché poi è un quarterback giovane a cui devi dare, secondo me, tutte le armi possibili. A patto, tanto difficile sperare nei playoff l'anno prossimo, secondo me.
No, secondo me non andiamo ai playoff l'anno prossimo, guarda.
Però se tu inizi appunto per questo, piuttosto resta un pochino più scoperto in difesa, almeno questo è quello che penso io, ma dai tutte le armi possibili al tuo quarterback giovanissimo, così gli dai, lo fai entrare in fiducia, gli fai avere buoni numeri, gli fai prendere confidenza e poi dall'anno prossimo... Si può iniziare a pensare più in grande, non so.
Ma
io la
poi
vedo
post-draft
così.
Ne succedono, post-draft, prima cosa certo. Dipende cosa trovi al draft. Al draft può succedere di tutto, magari due giorni prima un tizio, uno dei migliori prospetti di linea, viene scoperto che durante la quarantena ha fumato marijuana, nel frattempo che sta andando a fare la spesa la polizia l'ha beccato, ecco, a un certo punto questo tizio cala di due giri per questo, cioè... Succedono cose stupide durante il draft. C'è un po' un sacco di gente che magari è un quarto giro, però era nell'università sconosciuta di mi sto pensando di Mexico State, di Mexican Christian State, oppure in Division 2, ed è una bestia. Cioè, ci sono cose.
Ma stiamo rubando il lavoro ai nostri amici di La Strada Verso il Draft.
No. Assolutamente, hai perfettamente ragione, anzi, io direi...
No, ci sta a mischiare un po' di discorsi.
Io direi che siamo arrivati a questi 50 minuti, se non abbiamo fatto un bel lavoro oggi, e per questo, prima cosa, ringraziamo The Cutting Edge, che è il nostro... che ci permette di fare questo, secondo me, bellissimo podcast, di cui sono molto orgoglioso.
Darci le pacche sulla schiena, siamo i migliori comunque.
Io posso essere contento di quello che fa, solo... però io quando ci penso dico, ma secondo me stai facendo bene, cioè...
siamo contenti di quello, poi ce lo diterete voi, cioè, comunque i numeri sono anche buoni quelli che stiamo facendo, quindi vuol dire che il prodotto sta piaciucchiando.
Esatto, il feedback che abbiamo ci piace, non è sempre, sono arrivati sempre commenti costruttivi, sempre sull'audio qualche, perché la colpa lì è mia, ma considerato che lavoriamo con Skype, che ci fa perdere i primi 20 minuti ogni volta buoni prima di iniziare.
20 minuti ad essere, noi abbiamo un warm up per il podcast che è più lungo del podcast a volte.
Comunque, quindi ringraziamo The Cutting Edge e anche Adol, che praticamente è nostra chioccia. Tanto noi ci sentiamo dopo, scusa del disturbo, ma in realtà ci siamo sentiti ieri, perché questo arriverà mercoledì mattina. Abbiamo la pagina Facebook, basta che cercate The Bootleg Podcast, posteremo tutte le cose lì e inizieremo a postare tutti i vari articoli riguardanti la tattica che abbiamo scritto negli mesi, se non anni in realtà.
Esatto.
Piano piano inizieremo a mettere da quel lato lì. Dovrò fare anche Instagram, però
calma.
Io ancora lavoro, cioè tecnicamente io sto ancora lavorando da casa, però quindi ho un sacco di cose da fare, perché sto scrivendo, leggendo, il PhD non finisce mai, sappiatelo.
Dica. Comunque una cosa che ci siamo sempre dimenticati, visto che vogliamo crescere ma non vogliamo pagare i bot russi, se quando ci ascoltate magari su Spreaker, su Apple Podcast, quel che l'è, mettete una bella recensione, magari un voto 5 stelle, perché no? O anche sulla pagina Facebook, ci aiutate
tantissimo,
a crescere senza indebitarci con Putin. Che comunque...
Ma soprattutto, se volete, avete un amico con cui volete, vorreste parlare di football, ma non so, ma cos'è questa cosa che sembra rugby? Cos'è questa cosa strana, ma è lento? Voi iniziate, voi dite, ma guarda, ci sono questi due picciotti, come si dice ragazzuolo in milanese?
Bagai.
C'è sto picciotto e sto bagai che parlano di... Ma sai che sono... Ma sai che non sono così tanto male, se vuoi. E poi voi avete qualche dubbio, voi ci scrivete. Tanto su... Ci trovate su Facebook e su Twitter sicuramente al momento. Ci potete scrivere. Dica.
Ci sono due cose più lunghe di questo podcast. Il pre-podcast e la conclusione del
podcast.
E
le conclusioni. Hai perfettamente ragione. Quindi abbiamo finito. Grazie Alberto per la compagnia di questa lunga ora.
Ultimissima cosa. Diteci se vi è piaciuto questo argomento. Nel fine settimana stavamo pensando forse di fare registrare una diretta su Zoom, comunque con un supporto visivo, e parlare o di questo argomento 3-4 versus 4-3 o di qualunque altra cosa vi piacerebbe conoscere un po' meglio. Quindi anche questo potete farcelo sapere su tutti i mezzi che ha detto prima Ema.
Stavamo pensando, perché il podcast è bello, ma ha delle limitazioni dal punto di vista di spiegazione, e quindi cercare di capire come potremmo farlo, se siete interessati, e potremmo farlo. Dobbiamo anche parlare con i piani alti in realtà di questo. Però secondo me si può fare. Quindi io ringrazio Alberto.
Grazie a te, Ema.
E noi ci sentiamo stasera, ma in realtà ci sentiamo stasera, in realtà ieri. E quindi un ringraziamento a tutti. E aspetta che faccio partire the game. Ce la faccio. Ok. Un saluto a tutti e alla prossima. Buonanotte, ciao, ciao. E buone botte. Play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it.